RAI, Radio 3. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire, porre domande a Alberto Faustini, direttore del quotidiano Alto Adige, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Bentrovati. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando. E ne vedo in particolare uno che dice: perché il Vaticano, che ha tante proprietà immobiliari, non ospita anche lui un po' di immigranti? Lo dice Rosa da Roma, classe 1920. Rosa, visto che abita a Roma, le consiglio oggi di prendere il Messaggero, perché c'è una bella inchiesta firmata da Francesco Ruffini che racconta del flop dell'accoglienza del Vaticano. Profughi ospitati in poche migliaia. In migliaia i richiedenti asilo attualmente presenti in Italia, quasi la metà sono di religioni cristiane, ricorda il Messaggero, ma ricorda soprattutto quello che sta accadendo con le proteste delle comunità locali e gli scontri interni. Difficile mettere in pratica gli appelli del Pontefice, scrive in particolare Francesco Ruffini. Barconi fuggiaschi africani e medio orientali continuano a puntare verso le nostre coste, nel mentre Papa Francesco continua ad ammonire: accogliere, accogliere, accogliere. Non è solo un'esortazione umanitaria, quasi la metà degli 86 mila richiedenti asilo attualmente in Italia aderiscono ad una confessione cristiana, e va a scoprire quante sono le persone effettivamente accolte in Vaticano o comunque nei conventi, e dice che le tre virtù indicate dal Papa sono criterio, responsabilità e coraggio. Scarna è però la lista dei conventi che ospitano migranti messa online dalla CEI. Ci sono i guanelliani a Como, Lecco, Nuovo Logno e Sormano, ci sono i francescani a Enna, Roma e Piglio, ci sono gli scalabrignani a Roma e Foggia, le mercenarie a Valverde di Scicli, il cuore della provvidenza a Comina, Como, Sondrio, Gorizia, le Orsoline a Caserta, i Combognani a Brescia e altri ancora. Nell'autunno del 2013, dice il Messaggero, seguendo l'appello del Papa, anche il seminario regionale di Fermo ha subito destinato un'ala chiusa della struttura per accogliere una trentina di richiedenti asilo. Peccato che la sera del 1 dicembre 2014 i carabinieri siano dovuti intervenire per sedare la rivolta degli ospiti insoddisfatti della cena servita loro, quella dei seminaristi, a farne le spese le stoviglie, l'arredo, le suppelletti di refettorio e di altri spazi comunitari. Altro caso sintomatico, quello della diocesi di Crema, che lo scorso luglio comunicava la sospensione dell'accoglienza agli immigrati in un convento della città a causa della tenace e strenua opposizione di molti genitori di un'attigua scuola cattolica. Casi del genere hanno forse raffreddato l'entusiasmo seguito all'appello di Papa Francesco, scrive il Messaggero, perché centri Caritas e conventi di tutta Italia inizialmente si erano dichiarati disponibili. Qualcosa poi non deve aver funzionato neppure a livello istituzionale, dato che nel novembre del 2013 l'allora responsabile dell'ufficio immigrazione della Caritas, Oliviero Forti, lamentava il fatto che il nostro Ministero degli Interni non si esprimeva circa la lunga lista delle opportunità che la Chiesa metteva a sua disposizione. In realtà opportunità soprattutto immaginate. Nel 2014, di fronte all'ondata di 170.000 sbarchi di profughi, i conventi e le case religiose d'Italia dichiaravano disponibilità per 15.000 rifugiati. Le parrocchie in Italia sono 23.000, se ognuna si fosse fatta carico di un solo profugo, la cifra sarebbe stata maggiore. Spero di averle risposto, Rosa, attraverso le parole del Messaggero di oggi. Pronto?
Pronto, direttore, buongiorno, sono Raffaele, chiamo da Trieste.
Buongiorno Raffaele.
Bentornato a Prima Pagina, questa prestigiosa trasmissione.
Grazie
e
Raffaele.
Complimenti per come lei la conduce.
Troppo gentile. Allora, ancora un giorno, poi ho finito, vi liberate di me.
Ma ritornerà sicuramente.
Grazie Raffaele, mi dica.
Allora, leggere pubblicato dal rapporto Svimez, no? Questo prestigioso istituto di ricerca che ha fotografato la situazione del Mezzogiorno, ebbene emerge un quadro abbastanza preoccupante. Perché? Perché da 2008 a oggi il PIL prodotto interno lordo delle regioni meridionali sarebbe calato del 13%, ma quello che più preoccupa è che qualunque dato si esamini, dalla disoccupazione alla natalità, dai consumi alla produzione industriale, ebbene il rapporto mostra uno spaventoso, come dire, arretramento del nostro meridione. Ora, il Presidente del Consiglio Renzi ha ragione quando dice che l'Italia è ripartita, però diciamo la verità, l'economia viaggia, come dire, a passo d'uomo e lenta, e d'altra parte non vedo come possa muoversi più velocemente se nel paese c'è un nord che va bene per efficienza, tenore di vita, vitalità economica, e un sud che purtroppo si allontana sempre di più dall'Europa. Allora vengo alla domanda. Non ritiene lei che la questione meridionale sia la sfida più impegnativa per il nostro governo Renzi? Perché se non si pone soluzione al problema del sud, ma come sarà possibile che il nostro paese torni ad avere tassi di crescita economica elevati, ma soprattutto più equilibrati?
Raffaele, le dico subito che non è possibile, nel senso che se non riparte il sistema paese, che non è fatto di un nord, di un sud, di un centro, ma è fatto di un'Italia intera, non riparte nemmeno l'economia. Leggevo poco fa anche l'SMS di un lettore che diceva ma ci vogliono anche le rotatorie, ci vogliono i marciapiedi, le piccole cose, vorrebbe dire finalmente fare la manutenzione del territorio indispensabile per salvarlo il sud, e per cui è un po' in linea con le cose che lei mi sta dicendo. Penso che in questo caso chi ha scritto l'SMS si riferisse all'intervista al sociologo De Rita che ho letto prima, però il sociologo De Rita diceva una cosa un po' diversa, cioè diceva che non si possono investire i soldi europei solo in rotatorie, ci vogliono idee, ci vogliono grandi progetti, ci vogliono aziende in grado poi di muoversi in un territorio, in un contesto molto più ampio. Raffaele, poi è bello che lei chiami da Trieste per rilanciare la sfida del sud, perché il paese deve andare da Trieste a Palermo in questa battaglia. Vi avevo anticipato che il Manifesto oggi va a intervistare quello che è stato un po' il protagonista di queste giornate, ovvero Adriano Giannola, che è il presidente di Svimez, che dice viviamo in un paese eterodiretto, la Germania non è cattiva, ma se c'è un vuoto lo si riempie. Al Premier manca un'idea alternativa. Uscire dalla spirale bassa da produttività e bassa crescita investendo in logistica, energia o beni culturali. La proposta delle zone economiche speciali. E dice ancora, zone economiche speciali come ci sono a Rotterdam o ad Amburgo per rilanciare la logistica, l'industria e il capitale sociale. Prima di approfondire chiediamo, dice il Manifesto a Giannola, un parere sulla proposta della Ministra delle Attività Produttive Federica Guidi, cioè per il Sud sarebbero pronti 80 miliardi di fondi europei. Ieri sono diventati addirittura 100, scrive Roberto Ciccarelli. Non c'è bisogno di comunicare di avere 100 miliardi, dice il presidente di Svimez. Basterebbe dire su cosa si interviene nello specifico e con quali tempi. Il problema è che questi fondi si sono trasformati in una iattura. Non siamo in grado di spenderli e vengono usati per tamponare, bene o male, la realtà drammatica del Sud di cui nessuno parla. Durante il semestre italiano nessuno si è posto il problema di riorganizzare la coesione territoriale che oggi penalizza le regioni meridionali. Se questi fondi ci sono, allora usiamoli per questioni strategiche. La risposta dunque, Raffaele, è molto semplice ed è che la questione meridionale deve essere una delle questioni principali che deve affrontare il governo. In questo senso è interessante che ieri la direzione del PD abbia portato questo progetto il Presidente del Consiglio. L'augurio che non restino solo parole, ma che effettivamente in autunno il piano per il Sud diventi qualcosa di concreto. E mi auguro che su questo non manchino le maggioranze, perché il Sud non ha bisogno di litigi fra politici o fra maggioranze e minoranze all'interno del Partito Democratico, ma di progetti molto seri. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Pronto?
È lei.
Sono Claudio da Trento.
Buongiorno Claudio.
Caro direttore, buongiorno e complimenti. Due domande brevissime. Il Nazareno si era interrotto, ha avuto una battuta d'arresto con la nome di Mattarella, presidente dello Stato. Adesso si è, direi, ripreso con la nomina di Monica Maggioni, che se ricorda in Trento le avevano dato il premio Valle di Sole 3 anni fa, per
esatto.
Cui conosciamo un personaggio certamente noto e direi stimato anche in Trentino. Adesso direi vedere che Berlusconi si cerchi di riavvicinare a Renzi è un fatto quasi normale, perché Berlusconi, direi Renzi, è un po' risuscitato il buon Berlusconi a suo tempo. In questo momento, in questa posizione, Verdini, secondo me, ha fatto un preludio. Forse Berlusconi non ha voluto farsi scavalcare da Verdini, mentre quando è uscito Fitto, direi Berlusconi ha avuto un atteggiamento piuttosto aggressivo verso Fitto, mentre verso Verdini è un atteggiamento molto conciliante. Prima parte, direttore. Seconda parte, due brevissime considerazioni sulla Valdastico. Adesso che il CIPE ha dato il via libera e poi la Valdastico è stata considerata un'opera di interesse strategico nazionale, direi lasciamo stare le polemiche, direi che la Valdastico non si parla di un'autostrada ex novo, ma di un completamento di questo collegamento, e sappiamo che lo sviluppo di una zona è direttamente proporzionato alla sua accessibilità. A questo punto direi le categorie economiche sono abbastanza favorevoli, però io il mio consiglio, il mio messaggio è questo: vediamo il problema dal punto di vista obiettivo e non guardiamolo sotto il punto di vista ideologico. Questo è il mio messaggio. Vediamo se togliamo la ideologia a questa opposizione, vediamo se quest'opera veramente serve o no. Mentre, come dicevo, anche il CIPE ha dato via libera. Grazie direttore, grazie, complimenti.
Grazie Claudio, troppo gentile. Allora, io che sono abituato a pensare male, penso addirittura che tra Berlusconi e Verdini continui a esserci un accordo, che forse Verdini sia semplicemente andato avanti in un mare aperto della politica per vedere un po' cosa succede. È palese che Berlusconi ha bisogno di un altro Nazareno per restare protagonista della scena politica, e curiosamente è tornato protagonista della scena politica nel momento in cui ci si è occupati di televisione, perché è ovvio che questa resta una materia non solo che conosce, ma alla quale sono legati le sue sorti aziendali. Per cui io sono convinto, ripeto, che l'atteggiamento con Fitto sia stato di un tipo, perché Fitto, ad avviso di Berlusconi, ma anche a molti altri dentro il centrodestra, ad avviso di molti altri nel centrodestra, non ha un vero peso politico. Diversa la questione di Verdini, perché Verdini rappresenta da sempre, in mezzo a moltissime critiche, non solo del centrosinistra che non lo sopporta, ma anche del centrodestra che mal lo tollera, Verdini rappresenta da sempre una sorta di pesce pilota di Berlusconi che si muove in un certo modo non a caso. Per cui penso anch'io che sulla Rai sia tornato un nuovo Nazareno, e penso anch'io che a Berlusconi questo Nazareno serva quasi più che a Renzi. Renzi è vero che l'ha resuscitato, però Renzi fa dei conti anche per mettere alla stretta il partito che guida, ovvero il PD. Sulla Valdastico mi sono espresso anche ieri dicendo che se non l'hanno fatta in 40 anni dubito che riescano a farla adesso. È vero però che un ragionamento sullo sviluppo, che è legato anche alle grandi vie di comunicazioni, andrebbe fatto senza ideologie. Raccolgo questo invito, Claudio, e lo giro anche a molti politici locali, e non solo locali ma anche nazionali, perché è un tema nazionale quello dei grandi collegamenti. Non a caso se ne sta occupando Del Rio, se ne sta occupando il CIPE. Dicevo che interrogarsi appunto sulle modalità che il commercio, l'industria, le varie imprese hanno bisogno, sulle modalità appunto che hanno per muoversi, per riuscire a districarsi in questa rete italiana di strade che spesso sono davvero complicate, non permettono i grandi successi di alcune imprese che scelgono non a caso altri territori. Ecco, su questo bisogna interrogarsi, rispettando però da una parte le preoccupazioni degli ambientalisti, dall'altra le preoccupazioni di chi abita in questi territori, che si vedrebbero in parte sventrati, uso una parola grossa, da questa strada. E temo comunque che non si riuscirà mai a superare l'ideologia, visto che questa strada nessuno ha mai chiamata Valdastico, ma tutti l'hanno chiamata Pirubì, ricordando appunto piccoli rumore bisaglia, quelli che la volevano 40 anni fa, a dimostrazione del fatto che l'ideologia conti ancora molto. Perché non si fanno pagare le tasse al cocoricò in base a quello che dichiarano di perdere con la chiusura, dice Fornella, domanda davvero interessante quella di Fornella, che ci manda via sms al numero 335 56 34 296, ricordo tra l'altro che gli sms vengono pubblicati sul sito di Radio 3. Fornella, è una bella osservazione la sua, qualcuno dovrebbe chiedersi ma come mai perdono così tanto se gli anni scorsi hanno guadagnato di meno. È una questione però che bisognerebbe porre alla Guardia di Finanza, abbastanza gli esperti fiscali, perché non sono uscite nemmeno, va detto, le dichiarazioni di redditi dei titolari in questi giorni, per cui non si può dire. Accogliere gente che poi ci vediamo costretti a respingere, dice un altro lettore con un suo sms, l'accoglienza non va confusa con respingimento, perché c'è un dovere che non è solo morale, civile, politico, ma un dovere che va oltre, che è quello della solidarietà, ed è una cosa appunto l'accoglienza. Respingere non è forse del tutto la parola corretta, perché in realtà noi siamo un punto di transito per molte di queste persone che cercano di andare altrove, per esempio al nord, dove ci sono anche situazioni diverse dal punto di vista del lavoro. Fulvio dice: vorrei un Senato elettivo, 500.000 emendamenti sono una follia. Appunto, ne basta uno, caro Fulvio, se si vuole il Senato elettivo, cosa corretta da introdurre nel dibattito di questi giorni, però non è con 500.000 emendamenti che si cambia un Senato, lo si cambia semmai con un emendamento giusto e condiviso, come è normale, da una maggioranza ampia. Siamo stufi di pagare con le nostre tasse i calderoli che non aiutano a fare o migliorare nulla, dice un altro ascoltatore tramite sms. Io dico sempre che viviamo in democrazia ed è giusto che ci sia sia chi critica come lei Calderoli, sia chi lo sostiene. Certo che di fronte ai 500.000 emendamenti io penso che anche i suoi sostenitori qualche perplessità ce l'abbiano. Signor Faustini, è evidente che le sinistre sono buoniste, più preteschi dei preti, dice Elia. Anche questa è una questione sulla quale molti si interrogano, penso si riferisse alla mia battuta sulle frasi del Papa riportate con ampia importanza dall'Unità, del Manifesto e da altri giornali considerati di sinistra. In alcune cose è vero che la sinistra sa essere pretesca. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Antonio.
Buongiorno Antonio.
Antoni che telefonano alla redazione. Allora, no, per questo riferimento a un no,
come
suo collega.
Come si è autodefinito, scusi perché non ho colto?
Uno dei tanti Antoni.
Uno dei tanti Antoni.
Non sono l'unico, uno dei tanti. Il suo collega dice, ma è sempre lo stesso. Ha avuto un altro Antonio che aveva chiamato. Purtroppo Antonio è un nome abbastanza noto.
Lei è un Antonio Doc, lei è un Antonio Doc, va bene.
Ah, Doc, vabbè, il cognome è vicino. Va bene, no, io comunque volevo anche premettere che sono anche comunista, ma comunista di quelli che non ha mai sopportato il comunista che dichiara di saper leggere ma non sa leggere, quindi di chi vuol farci credere delle cose che non sono. E mi riferisco alle trivelle declamate ieri dal Presidente del Consiglio, le trivelle in Adriatico. Sì. Lanciano è una città dove io sono nato, perché proprio questo, perché sia per le trivelle ma sia perché sono nato a Lanciano, che fa parte di questo territorio che adesso diventerà parco dei trabocchi, perché appunto ci sono questi trabocchi, sono queste palafitte costruite dal 500-600 in poi, inserite anche in un romanzo di Gabriele D'Annunzio, che fanno parte del nostro patrimonio culturale, perché fanno parte della cultura culinaria e anche proprio turistica, perché il nostro, sì, non è che faccio propaganda, ma è così, insomma, la nostra zuppa di pesce ha una caratteristica sua, perché è fatta...
Ma ci sta Antonio, l'Italia è bella ed è anche saporita, per cui ci sta un po' di propaganda.
Sì, e appunto anche riferimento all'Expo, come si può parlare di Expo, nutrire la terra, se davanti a queste coste ci mettiamo le trivelle, quando abbiamo, io conosco ragazzi proprio di Lanciano che fanno ricerca all'estero, ma non nel paese dove sono andati, fanno ricerca nel paese dove sono andati per un progetto di ricerca internazionale, cioè quindi sono giovani trentenni, quarantenni che stanno all'estero e che potrebbero essere, dico solo loro, ma insomma utilizzare la ricerca non per energie alternative, che già per me è un termine perdente, energie nuove, senza usare termini inglesi, master plan, cose del genere, veramente orribili. E tutto questo fa parte di un comportamento riformista che porta a questa politica cattiva, quindi è un riformismo che porta a cattivi comportamenti, che si può anche rivoltare e dire cattivi comportamenti che vanno riformati, nel senso anche di militare, nel senso rimandati a casa, lo so che sono drastico, ma è così, perché non si può accettare che da una parte si fanno discorsi di politiche nuove, tutto progetto, e poi dall'altra si fa una politica vecchissima, di una cosa proprio antiquata, come andare a cercare l'acqua con il rabdomante. Niente, lo so che si diventa poi irruenti a valanga, ma insomma questo è il contenuto che io volevo rimarcare, questo fatto veramente grave di continuare a riempire di contenuti delle parole che poi si svuotano, diventano palloni sgonfiati, quando poi dall'altra parte con l'altra mano si mettono parole gravissime come appunto le trivelle in Adriatico, andasse lui dall'Angela e da dall'altro, come chiama,
da François Hollande, non so se ce l'ha, sì.
Da François e da Angela a parlare di noi, di turismo, e ci va con delle cose orribili, insomma, come fa? Cioè, più fuori dalla macchina che lo attendono cose orribili, la mafia, la corruzione. Basta, se
no. Grazie, no, grazie Antonio.
Siamo troppo cruenti a cascata. Buon lavoro. E comunque, un'altra cosa volevo chiederle.
Grazie.
Del De Gasperi statista, cosa è rimasto in Trentino?
Bella domanda, ci fermiamo qui almeno una mezz'oretta oggi. Grazie Antonio. Allora, prima di tutto la faccio sorridere, perché il titolo che l'Unità ha dato all'intervento del Presidente del Consiglio ieri alla direzione del PD è l'hashtag ora è zero chiacchiere, tutti al lavoro. L'hashtag, lo dico ai tanti ascoltatori che giustamente ancora non hanno dimestichezza con l'hashtag, è quel famoso cancelletto che si usa nei social network, cioè si usa in questo mondo di comunicazione virtuale che passa da Twitter a Facebook, Instagram, dai tanti luoghi appunto dei social. Però ecco, vi dicevo, zero chiacchiere, tutti al lavoro, per cui dovrebbe teoricamente essere esattamente quello che ha chiesto lei, Antonio, ma dato che l'Unità pubblica integralmente, quasi integralmente, intervento del Presidente del Consiglio, le cito un passaggio che riguarda le trivellazioni. Dice: dobbiamo avere il coraggio di dire che quando si decide di sbloccare alcune procedure, penso alla Napoli-Bari sull'alta velocità, non si può fare un racconto macchiettistico dello sblocco Italia, per cui sembra che sia un'operazione di trivella selvaggia ovunque. Non c'è nessuna trivella autorizzata allo sblocco Italia. Stiamo chiedendo di andare a verificare se vi sono gli spazi per la ricerca. L'idea è che nell'Adriatico si intervenga nella parte balcanica e da noi non si possono fare operazioni di trivellazione ma di ricerca, per me è una contraddizione in termini. Raccontare lo sblocco Italia che consente di recuperare 3 anni sulla Napoli-Bari, di sbloccare alcune infrastrutture, credo che Graziano interverrà meglio di me, si riferiva in quel caso a Del Rio ovviamente, e a proposito proprio dei luoghi come Gioia Tauro, giustamente in questo dibattito positivo che si è aperto qualcuno ha ricordato l'apertura del canale di Suez, che è un'occasione in più per il Mediterraneo. Voglio andare, dice, a Porto Empedocle, dove l'iniziativa di Enel è pronta a essere valorizzata, voglio andare a Rosarno con Maurizio Martina nei luoghi dell'agroalimentare, voglio andare con Enzo De Luca nella Terra dei Fuochi. Ci siamo presi un impegno insieme che è quello di riuscire in 3 anni, lui ha detto 2, io sono più prudente, diceva di andare a togliere le ecoballe, mi ha chiesto un finanziamento speciale in stabilità, per cui su questo insomma direi aspettiamo di vedere un po' cosa succede. Certo che il confine fra chiacchiera e fatti è ancora molto molto labile in Italia. Su quello che è rimasto De Gasperi le direi: cosa è rimasto De Gasperi nel paese? Poco. Io cito sempre un esempio che mi piace molto: quando De Gasperi lasciò il governo, arrivò l'autista per portarlo a casa, lui disse no, non sono più un uomo di governo, vado a casa a piedi. È molto simbolico questo piccolo episodio, perché fa capire a molti anche il rispetto profondo che aveva Alcide De Gasperi nei confronti dello Stato, nei confronti della cosa pubblica, nei confronti del denaro. È morto da uomo semplice come aveva vissuto. Allora le dico, resta molto poco di De Gasperi. Quello che resta di De Gasperi in Trentino è una tradizione cattolico-democratica sicuramente diversa da quella del resto del paese, un attaccamento, un'autonomia fortemente voluta da De Gasperi quando, con l'accordo con il ministro degli esteri austriaco Gruber, partorì il patto che poi appunto consentì a questi territori di avere l'autonomia. Però non c'è dubbio che De Gasperi andrebbe riscoperto come politico a tutto tondo, anche come uomo capace di ricostruire questo paese che proprio di ricostruzione ha bisogno. Dire che Renzi ha resuscitato Berlusconi ci vuole coraggio, nessuno si è accorto che è stato il primo e l'unico a batterlo politicamente, è un caso che solo ora Berlusconi conti così poco, dice un ascoltatore che ci manda un sms, e forse non ci siamo capiti, nel senso che non si sta dicendo che Renzi non abbia battuto Berlusconi, una delle cose che dicono in tanti è che da quando è arrivato il Presidente del Consiglio, dando spazio al leader dell'opposizione che era finito un po' nell'ombra, l'ha in parte politicamente resuscitato, perché cerca un accordo con lui anziché governare solo con il PD o con le forze centrosinistra. Questa è l'accusa e il ragionamento che si muove. Se invece stiamo parlando dell'esito elettorale, non c'è dubbio che Renzi è l'unico che abbia battuto Berlusconi, però non mi pare che Renzi da questo punto di vista abbia affrontato le urne. L'ha battuto alle europee, ma non le ha battuto alle politiche. A proposito di politiche, fra l'altro C'è più di un giornale oggi che dice che inizia a pensarci davvero il Presidente del Consiglio alle elezioni anticipate, perché in un momento come questo probabilmente lo aiuterebbero a risolvere molti dei problemi anche con la sua minoranza interna nel Partito Democratico. Ho molti dubbi che si sia mai realmente interrotto il patto del Nazareno, dice invece Francesca, augurando buona giornata a tutti voi. Il patto del Nazareno, anche poi diventato una metafora degli accordi fra una parte del centrodestra e una parte del centrodestra dopo quell'incontro che vi fu fra Berlusconi e Renzi nella sede del PD appunto al Nazareno, sicuramente non si è mai del tutto interrotto. Trovo tra l'altro, dal punto di vista politico, che sia giusto che maggioranza e opposizione si parlino soprattutto di grande riforma. Il problema è come si parlano, quando lo fanno, se lo fanno con trasparenza o non lo fanno con trasparenza. Alzati e cammina, così Renzi ha resuscitato Silvio, dice un altro SMS che in parte risponde anche all'altro ascoltatore, appunto, vi diceva: ma come, non è stato Renzi a resuscitare Berlusconi? Sui profughi andiamo a disintegrare le bombe, poi pretendiamo di integrarli dopo la fuga sui barconi, vergogna, insomma, questa è una questione molto delicata, perché non mi pare che certo che ci siano investimenti in armamenti, per carità di Dio, però non è che andiamo a disintegrarli. In realtà quello che sta cercando di fare l'Italia è quello di aiutarli, di dare subito la prima assistenza a loro. Va bene l'accoglienza, ma lasciar morire gli italiani in mezzo alla strada, come succede, non è certo il modo migliore per non alimentare il razzismo, dice un altro ascoltatore. Devo dire che questo però è anche un po' una caricatura. Arriva intanto un'altra telefonata, per cui pronto?
Pronto? Pronto?
Buongiorno.
Mi sente?
Certo.
Buongiorno, sono Silvia, chiamo da Siracusa. Vorrei fare un piccolissimo preambolo allacciandomi a quello che ha detto il signor Antonio. Si è presentato come comunista. Mi voglio presentare anch'io come comunista, ma voglio dire quello che penso che è il comunismo, e voglio prendere la parola che un ragazzo del liceo, la risposta che ha dato a Concita De Gregorio che l'interrogava in una trasmissione: cos'è per voi il comunismo, in presenza di Achille Occhetto? Il ragazzo ha detto: condivisione. Qui metto punto e vengo con la domanda. Allora, vengo, diciamo, con l'esporre il problema. Io sono un pensionato, una pensionata, che ha ricevuto il primo di agosto l'emolumento, pensione, recupero modello 730, recupero Istat, adeguamento Istat, diciamo l'acconto che il governo ha deciso di dare a quelli che avevano un lordo superiore ai 1.400 euro. Il tutto è stato inglobato e ci è stato mandato un importo di cui non sappiamo qual è. Sappiamo con certezza quello che è il 730 perché ne abbiamo copia. Dovremmo sapere con certezza quella che è la nostra pensione, ma non sappiamo quant'è l'Istat, l'adeguamento che ci stanno restituendo. C'è un lordo, ma questo netto che ci viene dato non lo sappiamo. Ho chiamato il numero verde dell'INPS e ho ricevuto risposta. Il numero verde dell'INPS guarda nella mia posizione e vede che ho ricevuto il recupero del 730, ho ricevuto una cifra netta per ciò che riguarda il recupero dell'adeguamento Istat, il resto dice è la sua pensione, ma io non le posso dire quant'è, si faccia la differenza, perché vedo solo il lordo, mi dice l'interlocutrice. Chiedo che mi venga mandata una specifica e mi dicono che me la manderanno per posta, ma non me l'hanno mandata prima, come sempre ha fatto l'INPS quando ci sono stati dei movimenti che, diciamo, alteravano tra virgolette l'importo che si prende mensilmente. Prima l'INPS lo faceva, ora non lo fa più. Per cui il cittadino, il pensionato, poteva rendersi conto di perché la sua pensione era variata rispetto a quella precedente. Prima mandava conto di questo, l'INPS non lo fa più. Allora, vado a farmi i conti e vedo che dalla mia pensione, se le altre due cifre, il 730 ce l'ho in copia, il netto Istat me lo dice l'interlocutrice del Carsè, la mia pensione è stata depaporata di circa 150 euro. E così la pensione di mio marito, e così la pensione degli amici a cui ho telefonato. Volevo segnalare questo. Vorrei pregare tutti i pensionati che hanno ricevuto la pensione di attivarsi per avere la specifica di quanti sono gli importi che sono stati rimborsati rispetto all'Istat e di come la pensione sia stata impoverita e perché.
La ringrazio. Appello di Silvia a tutti i pensionati appello. Italiani. Va bene, appello di Silvia attraverso Prima Pagina alla condivisione, direbbe lei a questo punto. Condividiamo tutti questo appello e chiediamo chiarezza. È interessante che il numero verde dell'INPS le abbiano risposto cortesemente, ma senza risolvere la vera questione che lei ha sollevato. Com'è tristemente invece interessante che alla fine si finisca per guadagnare 150 euro in meno. Per cui, pensionati d'Italia, unitevi e condividete questa protesta insieme a Silvia. Pronto?
Pronto?
Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno, sono Vittorio da Roma.
Buongiorno Vittorio.
Volevo evidenziare un attimino quella che è la lotta interna nell'ambito del PD da parte della minoranza. Io ho fatto politica istituzionale nell'ambito del PD a livello municipale e ho vissuto dall'altra parte, cioè io provenivo dalla Margherita e c'erano due correnti, Margherita e DS. Mi sembra che ancora sussistano queste cose, mi sembra che l'osmosi completa di questo partito ancora non ci sia, perché quando governavamo praticamente nel municipio, io molte volte votavo per coscienza, ah no, tu ti devi attenere a ciò che ha deciso la maggioranza del partito, cioè i DS, eccetera. Oggi si sono invertite le carte, praticamente oggi la maggioranza fa capo a qualcuno, a uno della Margherita, e oggi invece questi a minoranza smanicano, no? Dicono no, non ci stanno. E loro credono sempre di essere verginelli rispetto agli altri, cioè i migliori. Non è vero che sono i migliori, sono come gli altri. C'è il buono, c'è il cattivo, eccetera, eccetera. Tipo, critica Renzi perché fa il patto del Nazareno con Berlusconi. Ma D'Alema cosa ha fatto per due anni? Almeno Renzi è un po' più furbo di quel sarcastico di D'Alema, tra le altre cose. Allora, voglio dire, no, Fassina ha fatto bene andare via, perché fa capo a Visco. Visco è uno di quelli che è ferocemente contro Renzi, quindi la minoranza di sinistra del partito, eccetera, eccetera. Allora, io voglio capire una cosa. Non gli sta bene ai DS, li facessero il Partito Comunista. Questo è il discorso. Grazie.
Grazie Vittorio, grazie anche per la sintesi efficace. E ascoltandola mi sono reso conto che però le correnti non possono essere solo due, sono in realtà molti, molti rivoli, perché ci sono poi le correnti, come dire, macro, cioè quella che ha origine Margherita e quella che ha origine DS, e all'interno poi ci sono invece le micro correntine. E da una parte è vero c'è una clessidra che ha semplicemente spostato i suoi granelli da una parte e dall'altra, perché oggi prevale attraverso Renzi quella che fino a ieri era la minoranza. Si parla infatti non a caso anche oggi sui giornali dell'eventualità di una scissione, cosa che il Presidente del Consiglio giustamente cerca di evitare. C'è però una questione più ampia che lei solleva, cioè quando dice il partito mi chiedeva di votare una cosa, io votavo secondo coscienza. La verità è che oggi i partiti non riescono più a governare gli eletti. Da una parte è una cosa molto bella per la democrazia, dall'altra è una cosa che dimostra che la crisi dei partiti va molto oltre. D'Alema, Fassina, molti dei nomi che lei ha fatto, certo possono domani comporre un'ala minoritaria o costruire un altro partito, è impensabile che quel partito possa governare. Il punto è proprio questo, ed ecco perché Renzi punta sul partito della nazione, perché se si vuole governare non si può pensare di governare da una nicchia di minoranza. Pronto? Pronto? La sento lontana, pronto? Non so se è caduta la linea, lei mi sente? Perché la sentivo, pronto?
Noi, praticamente la sinistra, ha fatto la sinistra di questo partito ha fatto perdere Rutelli, io ero ai seggi come sindaco di Roma nel 2008. Abbiamo avuto 5 anni di Alemanno, questo gli è stato bene a questa minoranza, questo è avvenuto, la storia poi parla chiaro, insomma. Ecco, questo è.
La ringrazio e confermo, è un po' l'analisi che stavo facendo io, nel senso che alla fine dividendosi non si può pensare di governare, al di là poi di quello che si può pensare di questo o di altri governi, per governare è necessaria una maggioranza. La maggioranza non è fatta di minoranze interne, è fatta di coesione, o direbbe la nostra ascoltatrice di prima, Silvia, è fatta di condivisione, almeno della parte importante dei programmi. Pronto? Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Enzo.
Buongiorno Enzo.
Sono un trentino.
Buongiorno Enzo.
E però adesso in questo momento sono in Piemonte da mia figlia. E volevo lei che, dal giornale Trentino appunto, volevo chiedere una sua idea sul fatto che il presidente Rossi abbia potuto togliere l'integrazione, quella piccola integrazione messa dalla provincia di Trento per i disabili, senza dare informazioni, senza mandare lettere. Dal primo di luglio, lei sicuramente lo saprà, è questa piccola integrazione che danno d'aiuto ai disabili e poi che tolgono ai poveri, diciamo così, a chi ne ha bisogno, e si permette di spendere 20.000 euro alla volta per fare delle feste provinciali, eccetera, eccetera. Non mi sembra giusto e voglio chiedere il suo parere, dal momento che il Ugo Rossi, presidente della nostra provincia, quando è stato eletto, se lei guarda nel suo sito, anche in questo momento c'è scritto, sarà d'aiuto ai disabili, sarà così, le chiacchiere sono uguali a quelle di Renzi. Questa è la mia domanda. Va la bene. Ringrazio. Ascolto per radio.
La ringrazio, Enzo, molto gentile. E, allora, non so se cerco di coinvolgere un po' tutti gli italiani in questa risposta, nel senso che il presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, del Partito Autonomista, ha deciso di togliere una parte di integrazione che la provincia autonoma aggiungeva rispetto appunto all'assegno che percepiscono i disabili. E, secondo me, la questione più importante riguarda proprio la comunicazione, nel senso che si può anche decidere di tagliare qualcosa, curiosamente poi si va a tagliare sempre i soggetti più deboli. Il problema è che bisogna cercare di comunicare, cercare di condividerlo, cercare di spiegare ai cittadini perché questo si fa. Comunque è una questione di cui ci stiamo occupando anche in questo periodo, per cui mi auguro che il presidente Rossi riveda le sue posizioni, anche per dimostrare che avere un governo autonomo significa anche avere un altro rapporto con i propri cittadini, che non sono sudditi ma sono appunto cittadini. Sulla questione dei 20.000 euro per le feste io ho sempre qualche dubbio, nel senso che qualcuno può considerare una determinata manifestazione come una festa, altri lo possono considerare un importante convegno dal quale possono emergere delle idee. Il confine anche in questo caso, come ho detto prima, è molto labile, è riferito ad altre cose. È giusto ogni tanto creare degli eventi, a patto che quegli eventi siano l'insegna della concretezza e non appunto autocelebrativi. Ecco l'ultima telefonata, pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Domenico da Latina.
Buongiorno Domenico.
Una telefonata telefonica. Ecco, io dico questo, nel momento in cui stiamo sopprimendo un corpo di polizia molto utile, quale è la forestale, perché che se ne dica che viene unito i carabinieri sono abituati a fagocitare gli altri corpi, se è possibile. Ma la domanda mia è questa, nel momento in cui stiamo togliendo un corpo molto utile al paese in questo momento, ci permettiamo di pagare 5.000 euro a un barbiere di Montecitorio, 240.000 euro dopo 30 anni a un commesso? Le sembra giusto questa faccenda? Ma perché non si potrebbe risparmiare? Perché in fondo la forestale verrebbe assorbita dai carabinieri per risparmiare, no?
Sì.
Ecco, non si potrebbe risparmiare su queste faccende qui, che un semplice barbiere dopo 10 anni prende 7.000 euro, un falegname anche, un commesso dopo 20 anni prende quasi 15.000 euro? E perché non togliamo i vitalizi?
La ringrazio.
È qui la mia domanda.
La ringrazio Domenico. Allora, sui vitalizi lei sa c'è finalmente un disegno di legge che, come abbiamo spiegato ieri, è sostenuto al momento solo da 73 parlamentari del PD, però un disegno di legge per cui è importante che finalmente si metta mano ad assurdi privilegi. E per quanto riguarda invece la questione che solleva lei, è una questione di cui abbiamo parlato molto in questi giorni a Prima Pagina, perché è vero, nell'ambito della famosa spending review, della revisione della spesa, si vuole semplificare e mettendo il corpo forestale sotto i carabinieri. E come ho detto altre volte in questi giorni, sono anch'io fra coloro che sono preoccupati, come tanti ambientalisti e tanti ascoltatori che in questi giorni hanno lamentato dietro a questa manovra anche qualcos'altro, nel senso che lamentano di vedere qualcosa di diverso, cioè non solo un depauperamento del corpo forestale ma anche alla fine delle regole, dei controlli. Io però resto ottimista e continuo a dire, come ho detto in trasmissione, però sono pronto a venire qui con una smentita fra qualche qualche tempo per vedere poi come andranno davvero le cose. Dicevo che io sono convinto che non faccia la divisa l'uomo, ma viceversa, è l'uomo che fa la divisa. Cioè, un buon forestale con una divisa diversa può continuare, mi auguro, a fare molto bene il suo mestiere anche sotto i carabinieri. Per cui io su questo conservo un po' di ottimismo, cosa che faccio sempre. Sono arrivati ancora molti messaggi, come quello di Francesco, che dice che la politica non conta niente. No, la politica conta ancora molto. Non è vero, Francesco, che conta solo il mercato. Il mercato a volte influenza la politica, ma per fortuna la politica è ancora importante, perché ce ne serve di politica. Il filo diretto è arrivato anche oggi in chiusura. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sul sito e sul nostro profilo Facebook, Prima Pagina Radio 3. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata.
Alberto Faustini, direttore del quotidiano Alto Adige, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.